This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Namaste e benvenuti ad un episodio bonus dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Yuga.
Ed io sono Ace e questo è il nostro secondo split di questa serie di editoriali
Giochi veloci
dedicati al mondo delle speedrun.
Finire i giochi più velocemente possibile, questa è la definizione base, ma in questi episodi andremo ad entrare un po' più nel dettaglio.
E ci faremo aiutare proprio da chi questa passione l'ha fatta diventare un'associazione. Abbiamo intanto Gidano, bentornato, il presidente dell'Italian Speedrun Community.
Ciao a tutti.
Ciao Gidano, bentornato. Questa volta ci hai portato altre due persone che fanno parte della community. Ce le vuoi presentare tu intanto?
Assolutamente, sono due membri dello staff, appunto di Italian Speedrun Community, e sono Kurasa.
Ciao, sono Kura.
E Leolitz.
Piacere, Leo.
Perfetto, perfetto, quindi un po' più di persone, facciamo vedere insomma come la community sia bella grande, bella attiva, e oggi parliamo in particolare di tipologie di speedrun. Nell'episodio scorso appunto avevamo affrontato che cos'è una speedrun in generale, ora scendiamo un attimino più nel dettaglio ma rimanendo ancora abbastanza a pelo d'acqua con le informazioni insomma che abbiamo tirato fuori e che i nostri ascoltatori stanno cominciando a imparare. Tra l'altro, feedback dalla puntata scorsa, tantissimi si stanno appassionando alle speedrun e stanno cominciando a pensare ai giochi in un'altra maniera, in un'ottica speedrun, e questo mi fa tantissimo piacere. Abbiamo qualche utente insomma che ci sta provando, ad esempio Vanak, che è un nostro ascoltatore, si è messo a fare la speedrun di Super Dodgeball, che non so se vi ricordate il gioco arcade di un bel po' di tempo fa della serie di Kunio Kun, e ha il record, è riuscito a farlo lui. C'è pochissima gente, però è bello che ha trovato una piccola community con cui interagire. È un esempio insomma di questo, proprio l'intento che vogliamo fare con giochi veloci, quello di dare spazio alle speedrun e invogliarvi a capire questo mondo.
E qui c'è una cosa interessante, perché è una piccola parentesi, credo di aver visto menzionata quella specifica run, perché seguo su Twitter un account che posta tutti i record, giusto per curiosità, e quindi quel nome, proprio quel gioco l'avevo visto.
Mi fa molto piacere, vedi, è un modo per tenersi in contatto.
Passiamo appunto all'argomento dell'episodio, ovvero le varie tipologie di speedrun. Mi riferisco ad esempio a Kurasa, che facendo intanto un elenco iniziale, che cosa cambia? Che varie tipologie di speedrun esistono?
Allora, penso che sia utile definire le categorie delle speedrun, perché una cosa un po' particolare delle speedrun è che uno stesso gioco può avere diverse speedrun con diverse tecniche, glitch, diversi scopi, obiettivi e cose da fare all'interno della run. E tutte le run con uno stesso set di regole vengono raccolte in quella che è una categoria. Quindi ad esempio le any percent tendenzialmente sono: finisci il gioco in qualunque modo il gioco ti permetta di fare. Poi ci sono categorie più glitchless per chi non vuole utilizzare glitch. Ci sono categorie completiste per chi vuole completare tutto il gioco. Ci sono le 100%, oppure anche vie di mezzo con diversi livelli di completamento. Quindi più o meno c'è una speedrun per chiunque. Basta saper cosa si vuole runnare, quanto a lungo si vuole runnare, perché quella è anche una parte del gioco. E, però sì, ci sono categorie per tutti i gusti, da quelle super corte a quelle estremamente lunghe, che tendenzialmente sono le cose che piacciono a me.
E quindi categorie diverse, un po' come negli sport ci sono le categorie, mi viene in mente sempre l'atletica con le 1000 categorie di corsa, e in base alla lunghezza del tracciato, al sesso degli atleti, eccetera eccetera, insomma ce ne sono tante. La differenza che c'è tra i 100 metri e i 110 ostacoli, ad esempio, può essere un modo per arrivare, così come nel nuoto, che ne so, i vari stili che sono delle regole in più che però danno poi record diversi. E questa cosa è molto interessante perché a livello generale stabiliscono delle regole un po' per tutti i videogiochi, che essendo un medium molto diverso, tantissimi giochi hanno ciascuno delle regole tutte sue. Mi viene in mente ad esempio Minecraft, con il discorso delle run che possono cambiare completamente, quindi c'è il discorso di prendersi un seed oppure non prendersi un seed, e quindi sceglierne uno randomico. C'è una variazione completamente diversa, insomma, tra il tempo di record tra uno e l'altro.
Sì, e quello è un esempio molto interessante, anche perché c'è un'altra variabile che è quella della versione. Minecraft è uscito con tante versioni, che viene sempre più aggiornato, vengono aggiunte nuove cose, e ovviamente questo cambia tutte le meccaniche. Quindi il modo di finirlo più velocemente nelle versioni prima della 1.7 o 1.8 che sia, ovviamente saranno diverse da quelle che puoi usare adesso.
Io volevo fare una domanda specifica su una di queste, entrando magari più nello specifico, appunto di queste tipologie. Seguendo un po' la community, anche estera, con le varie maratone che si fanno di varie speedrun, compare quello forse maggiormente, che trovo maggiormente, è l'any percentuale. Nello specifico questa cosa significa? E soprattutto se cambia qualcosa nella scelta, perché si fanno particolari speedrun con questo tipo di specialità, ecco, agonistica se vogliamo dire, rispetto ad un'altra. Cosa cambia? Forse la più semplice oppure quella più appetibile eventualmente quando si streama o quando la si prepara?
Qua forse è meglio che rispondo io, perché diciamo che l'any percent è il mio luogo di rifugio. Any% è semplicemente, diciamo, messa come la categoria principale solitamente, perché vuol dire che è il gioco viene battuto col minimo indispensabile per essere battuto, per cui solitamente è la categoria più corta. In questo caso quindi qualsiasi glitch viene considerato valido, e assolutamente non è la più facile. Solitamente, anzi, any% può diventare molto difficile e anche molto complessa da speedrunnare. Questo perché faccio un esempio sul quale mi sto concentrando in questo periodo, che è Dark Souls Remastered. La any% richiede dei glitch molto complessi, 4 glitch frame perfect in questo caso, su un gioco di 60 frame al secondo, che sono molto complessi. E quindi è anche una categoria che ti porta un po' al limite della sopportazione delle speedrun, perché nel momento in cui ne sbagli uno devi ricominciare da capo. Ovviamente è una run da, come la faccio io, circa 20 minuti, il record del mondo è sui 18 minuti, ma comunque sono run che spesso richiedono molto studio, molta attenzione, glitch molto complessi. Ma in generale su molti giochi è considerata la categoria principale, perché diciamo che è il display of skill più grande. Però ovviamente le categorie dipendono, la categoria più importante dipende dal gioco, perché se andiamo a vedere Super Mario 64, 70 stelle, 120 stelle sono molto più considerate di 16 stelle o 0 stelle, mentre se andiamo a vedere Ocarina of Time 100% è la più apprezzata rispetto a una Any% che è semplicemente uno studio del codice e quindi di una selezione di input che poi ti fanno arrivare direttamente i crediti. Per cui ogni gioco fa storia a sé sempre.
Sì, io vorrei aggiungere solo un paio di cose che credo siano interessanti. Una è che guardando magari appunto le classifiche, Any% spesso è quello che è stato descritto da Gidano, la categoria dove fai tutto ciò che ti è permesso per raggiungere la fine del gioco. Non è sempre così, a volte a seconda di come evolvono le categorie, questo è un discorso che potremo fare tra poco volendo, è possibile che quella che viene chiamata Any% abbia comunque alcune restrizioni e poi esista magari la categoria Any% No Restrictions oppure qualcosa di simile. Lì spesso il motivo è che è quella che appunto viene chiamata Any% è quella che è comunque vista come la run che ha più l'anima comunque del gioco, ha più lo spirito del gioco o comunque è meno tediosa, perché ci sono alcuni giochi dove sì, è possibile finirli molto velocemente, ma magari includono alcuni trick, alcune cose che sono veramente molto tediose o che ti fanno saltare talmente tanto il gioco che non stai quasi giocando il gioco. Quella è comunque sempre una scelta della community. E l'altra cosa, volendo, è da dove arriva questo nome, perché effettivamente è un nome molto strano. Da quello che so, deriva soprattutto da giochi come Super Metroid, dove alla fine del gioco avevi a schermo una percentuale di completamento che ti diceva tu hai completato il gioco, non so, all'80%. Questo ti invogliava ovviamente a giocare di più. E quindi da lì è nata ovviamente le categorie 100%, il nome è abbastanza comprensibile. Any% appunto sta a indicare che tu finisci il gioco con qualsiasi percentuale di completamento, che per un gioco come Super Metroid ha senso, per un altro gioco magari il senso si perde un po', però è comunque rimasto questo nome.
Sì, senza dover sbloccare tutto e godersi l'esperienza piena, è proprio arriviamo al finale il più velocemente possibile. Credo che anche un'altra categoria che va a differenziare tanto poi i tempi è la piattaforma su cui si gioca un determinato gioco. Prima hai parlato di versione di Minecraft, però se penso a giochi magari un po' più del passato che vengono emulati, c'è una grossissima differenza tra giocare l'arcade perfect con tutto quello che è il conteggio dei frame che vengono persi magari perché la macchina non riesce a mostrarti tutto, e la versione ad esempio convertita per PC moderni dove tutto è più veloce. Questa cosa io ho l'esempio nel mio run di Metal Slug, c'è un'enorme differenza tra giocare l'arcade perfect, quindi vedendo effettivamente gli slowdown che ha il gioco, e invece giocare la versione Steam dove si guadagna tranquillamente un minuto solo tra caricamenti e varie situazioni. Questo poi viene... è un modo molto interessante, perché hai citato giustamente l'evoluzione, perché queste classifiche devono riflettere il fatto che comunque chi sta all'interno di una classifica ha avuto la stessa opportunità, ha avuto le stesse condizioni di partenza per poter entrare in quella classifica, per poter gareggiare, ed è una cosa bellissima perché appunto non vai a creare differenze, insomma. Se c'è qualcuno che gioca in maniera differente, viene creata una classifica apposita, ecco.
Sì, diciamo che questa differenziazione si vede soprattutto nei giochi anche moderni, che magari escono sia per PC che per console, e quindi solitamente ciò che viene fatto è creare due categorie diverse, perché le console hanno dei caricamenti fatti in un certo modo, invece per il computer spesso viene creato quello che si chiama load removal, cioè dal tempo che appunto il timer sta registrando vengono cancellati automaticamente tutti i caricamenti. Questo perché da un PC a un altro ci sono delle diverse componenti che fanno cambiare quindi i tempi di caricamento, quindi diciamo che su PC si può appunto togliere il tempo di caricamento, e quindi diventa molto più fair, e sarebbe ingiusto poi invece andare contro magari le stesse persone che vanno che giocano su PlayStation o su Xbox o su Nintendo Switch, che hanno caricamenti molto più lunghi. Poi ci sono casi estremi in cui la community è riuscita a creare dei load removal anche per console, ma sono casi davvero rari, esiste per Crash e per poche altre IP.
Sì, perché sostanzialmente di solito il modo per farlo, almeno per console, a quel che so, almeno credo, è un modo più visivo, quindi c'è un programma che proprio riconosce visivamente quando inizia il caricamento, perché è molto più difficile andare a leggere la memoria direttamente della console, mentre in un load remover di solito è quello che fa. In un PC vede la memoria, vede, ah ok, il gioco è entrato in modalità caricamento e quindi io devo fermare il timer.
È anche il motivo per cui spesso quando si va a vedere un video su YouTube, magari di una speedrun fatta su PC, il tempo del video può essere qualche minuto più lungo rispetto al tempo indicato a schermo, ma è semplicemente un modo per rendere più coerente le speedrun tra una persona e l'altra e quindi giustificare il fatto che è comunque più giusto in questo modo eliminare totalmente i caricamenti.
A tal proposito, sulla modifica oppure sul riconoscimento, quindi l'usare dei programmi di assistenza per eliminare i tempi di caricamento, come avete detto, mi fa pensare a un'altra tipologia, ovvero le TAS, le Tool Assisted Speedrun, dove è meno dove diciamo non c'è la speedrun in tempo reale, ma e si tratta di programmare una run direttamente nel gioco. Come funziona?
Allora, per quanto riguarda le TAS, ovviamente funziona tramite molti, appunto, tool, molti strumenti. Solitamente se è un gioco per console, di solito sono quelli che si riescono di più a prestare per questo tipo di cose, si usa un emulatore. E ovviamente quando hai un emulatore, a seconda di come è programmato l'emulatore, questo ti permette di fare tante cose. Quindi quello che viene fatto è che tu giochi il gioco, diciamo normalmente, poi però hai l'opportunità di magari giocare il gioco rallentato o addirittura giocarlo andando un fotogramma alla volta, quindi per esempio tu hai un pulsante da tastiera che ti permette di andare avanti in un fotogramma e poi nel frattempo tieni premuti i pulsanti oppure addirittura scrivi i pulsanti che vuoi che vengano premuti in quel momento. E poi hai tanti strumenti addizionali volendo, per esempio strumenti che vedono la memoria, cosa sta facendo il gioco sotto sostanzialmente. E tutti questi input che tu vai a fare vengono registrati in un file, poi l'emulatore ha anche la capacità di leggere sempre questo file e come uno di quei vecchi pianoforti che aveva i rulli di carta con i buchi riesce a replicare questi input e quindi poi tu riesci a vedere il gioco speedrunnato da questo strumento. Per quanto riguarda le categorie, visto che comunque questo è l'ambito, nelle TAS di solito c'è molta più creatività volendo di categorie, perché si segue un po' meno il fatto di avere leaderboard, visto che non hai delle classifiche in realtà di solito. Semplicemente la gente pensa, anche volendo oltre alle solite any%, 100%, eccetera, pensa a delle cose, delle sfide, che magari anche sono solo possibili dalle TAS, o pensano qualcosa di interessante e la fanno. Quindi è più facile trovare magari, non so, la TAS di Super Mario Bros. 1 dove collezioni tutte le monete, che non è una vera, cioè non è una categoria dove gli esseri umani competono, però la TAS di quella categoria esiste, per esempio.
Io, a me, quando parlano di TAS, mi viene sempre in mente una che è diventata molto famosa, quella di Brain Age, un gioco che uno dice come fai a fare la speedrun di un gioco del genere per Nintendo DS. E TaskBot è stato programmato per fare, e anziché disegnare quello che gli viene chiesto, a volte disegna delle cose assurde che fanno ridere proprio per essere divertente, il pubblico ride e effettivamente il gioco va avanti e riesce a finirlo, però insomma si sono messi a scrivere un programma molto bello, è un bel esercizio di stile, ecco, lì il cervello funziona in tutt'altra maniera, anziché essere una questione di velocità e di adrenalina, di tensione, di competizione, tutto quello che consegue proprio della sportività, di fare una run molto veloce. Qui è proprio un esercizio di stile a cercare il programma e andare dietro le quinte di tutto quanto e scoprire i segreti, quindi analizzare, spolpare un gioco vero e proprio, quindi è molto bello secondo me come tema e giustamente non può essere messo a confronto con quelle che sono le run normali, ecco. A volte era considerato addirittura cheating questa cosa, nel senso che chi fa le submission rischia di avere, ci sono molti cheater che usano questi tool per avere dei record. Un caso che ho seguito ultimamente sono i record di Riolu, che è un player di Trackmania, quindi un gioco di corse di macchine, quindi tantissimi record per ciascuna pista e sempre speedrun in quel contesto. È venuto fuori uno scandalo perché lui usava, e si è venuto fuori che usava dei tool per rallentare il gioco e quindi fondamentalmente avere dei riflessi da supereroe, ecco. È stato scoperto e quindi pian pianino adesso gli stanno venendo tolti tutti quanti i record. Centinaia e centinaia, stiamo parlando.
Effettivamente la storia è sostanzialmente quella. Lui aveva questo tool esterno che gli permetteva di giocare a metà della velocità e per fortuna, da un certo punto di vista, la community di Trackmania ha dei signori programmatori dietro le quinte che riescono, siccome Trackmania è basato sui replay salvati direttamente dal gioco ed è un gioco deterministico, i replay ciò che fanno è salvano gli input che il giocatore fa durante il tracciato, durante la run, e poi per rimostrare il replay ciò che fa effettivamente un replay degli input. E qualcuno è riuscito a fare un po' di reverse engineering, ovvero dai replay tirare fuori gli input, invece che il contrario come si fa nelle TAS, e quindi è riuscito a vedere che effettivamente gli input che lui immetteva nel gioco non avevano alcun senso come riflessi umani. E quindi quando si è scoperto è stato un enorme scandalo nella scena di Trackmania, che ha anche introdotto delle patch competitive all'interno del gioco che sostanzialmente sono dei software che stanno in background mentre il gioco è eseguito, che controllano che non ci siano ulteriori software maligni per fare questo tipo.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
New year, new credit scores. Chime makes it easier to build credit by using your own money to make on-time payments with a secured Chime Credit Builder Visa credit card. Use it everywhere Visa credit cards are accepted. To apply, just open a Chime checking account with a qualifying direct deposit. There's no annual fee or credit check required when applying. Get started at chime.com/build. That's chime.com/build. The Chime Credit Builder Visa credit card is issued by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. members FDIC. Late payment may negatively impact your credit score. Results may vary.
Ci stai seguendo da Apple Podcast? Ricordati di lasciarci una recensione e farci sapere che cosa ne pensi del nostro podcast.
At Enterprise, we know you're constantly on the move. Getting this?
Thanks, Mom.
Fixing that? You reach a destination. And then it's on to the next. And when life is moving at the speed of, well, life, Enterprise is right there with you, around the corner and around the globe. We'll keep you moving forward. Enterprise. For lives in drive.
Di azioni.
Sì, mi viene in mente un esempio simile, però involontario, se vogliamo metterla così, e su per quanto riguarda gli incontri competitivi dei picchiaduro ad incontri, il cosiddetto lag, quando uno ha una connessione più lenta rispetto agli altri, avendo un ritorno più lento si ha la sensazione di avere appunto dei riflessi maggiori, ma solo perché l'altra persona ha il gioco più lento e quindi fa sempre difficoltà. Ovviamente questo nei tornei online è un grande problema, però in questo caso facendolo apposta giustamente è stato redarguito giustamente. Un'altra categoria che ho trovato molto curiosa cercando è che va un po' in contrasto secondo me di base, seguendo la scena speedrun o comunque iniziando a capire cos'è, guardando le varie sfide, i vari record, e l'ho trovato molto particolare, è la categoria low percent, perché abbiamo parlato di quella ENI, ovvero quella che non c'è una percentuale di completamento particolare, quella 100% che avete citato, che invece è appunto il raggiungimento totale del gioco, ma c'è anche quella che sembra anche, secondo me, una sfida autofrustate sulla schiena, e fare completare il gioco facendo il meno possibile. Come funziona in questo caso, Leo?
Allora, in questo caso è interessante perché c'è un piccolo fattore che rende le cose un po' diverse, ovvero il fatto che questa è una sfida addizionale. Per quanto riguarda l'low percent, appunto, cerchi di finire il gioco facendo il minimo del gioco possibile. Poi c'è anche da dire che non tutti i giochi tengono traccia esattamente di tutte le azioni che fai con una percentuale, quindi anche qui c'è un po' di arbitrarietà nel decidere che cosa è considerabile nel gioco o meno. Un esempio molto famoso di low percent è per esempio Twilight Princess, il gioco di Zelda, perché esiste un glitch in particolare che ha a che fare con l'animazione di quando Link ti mostra un oggetto che ha appena preso, che ti permette di muoverti molto molto lentamente, ma al tempo stesso, quando questo movimento avviene, il gioco non controlla quando tu vai a impattare contro le pareti, quindi puoi attraversare le pareti. E quindi è possibile saltare l'acquisizione di alcune chiavi o di alcuni oggetti in questo modo. Però ci vuole veramente tanto tempo, perché questo glitch impiega veramente molto molto tempo per farti spostare. E la particolarità delle low percent o di categorie simili, esiste anche l'opposto, la max percent per esempio, è che ovviamente mettiamo caso che io prendo il record in low percent di Twilight Princess, perché io ho usato solo, non so, 3 chiavi in tutto il gioco. Domani mettiamo che invece Gidano fa una run che è molto più lunga della mia, però lui ha usato solo 2 chiavi, e a quel punto in realtà il record è suo. E qui la particolarità strana, perché non è più solo il tempo che conta, è anche effettivamente quello che tu riesci a fare. Sono categorie molto particolari, non sono così comuni, però esistono. Un altro esempio molto che è diventato molto famoso era quello di Mario Odyssey, di fare il minimo numero di catture, perché in quel gioco appunto tu lanci il tuo cappello e ti impossessi di un nemico, e esiste il modo di evitare il più possibile di fare questa azione. Però sì, è molto particolare come il fatto che una persona può fare una run più lunga, ma comunque ti batte, perché ha fatto meno cose di te.
Questo aspetto rientra quasi nelle sfide all'interno delle speedrun, che non esiste solo ad esempio low percent, ma esistono tante altre sfide che possono essere fatte, come le speedrun nel quale non si livella, le speedrun nel quale si utilizza un solo personaggio all'interno di un gioco, e quindi ci sono tante sfaccettature, anche qua dipende sempre da gioco a gioco, le regole e le modalità.
Le sfide bendati, che non ho capito neanche come fate, però ci sono anche quelli.
Questa è una cosa che è diventata famosa soprattutto recentemente con Bubzia, che è un runner che appunto con Super Mario 64 soprattutto ha fatto vedere cose incredibili. Poi c'è stato chi ha battuto Sekiro da bendati in meno di mezz'ora, per cui sì, anche Blindfolded, che è una percentuale nuova, adesso va molto di moda, ecco.
Mannaggia, io che mi sentivo molto, molto forte per su Guitar Hero a farlo girato di schiena. Qua parliamo di tutt'altro livello, però.
In realtà il concetto di Guitar Hero da girato è molto simile a fare una speedrun blindfolded, nel senso che tu, per fare Guitar Hero una canzone da bendato, conosci a memoria le charts, cioè come le note scendono giù e quando devi dare la plettrata. Mentre per le speedrun più o meno è la stessa cosa, tu sai a memoria i movimenti più semplici da fare per arrivare al tuo scopo. Ad esempio, vengono standardizzati i movimenti in modo che si sa sempre dove si è, e in questo modo, oltre ad utilizzare l'udito soprattutto, tante delle informazioni all'interno del gioco le percepisci grazie all'udito. Un esempio di Super Mario 64 è appunto Mario che si struscia contro il muro, e quando colpisce il muro alla destra magari smetti di sentire il suono di Mario che struscia contro il muro, oppure utilizzare un certo numero di pugni per spostarti in avanti quanto basta per iniziare il salto che ti serve ad arrivare alla stella. È uno studio molto complesso e bisogna impararsi a memoria tantissime cose.
Guarda, credo che sia tanto una questione anche di intrattenimento, cioè la speedrun è bella, ma è anche bello condividere la speedrun, cioè il fatto che tutto deve essere registrato, c'è sempre qualcuno che te la prova, in un certo senso si forma sempre almeno 2 persone che interagiscono, e uno appunto che fa il record e uno che lo tifa, o anche no, in realtà il contrario, perché magari si fanno la sfida tra di loro. E il blindfold è proprio un'altra maniera per rendere ancora più spettacolare la speedrun, secondo me, perché vai a dimostrare cose fuori dalla norma, insomma, che un giocatore normale non farebbe mai, e invece un atleta, in un certo senso, con un certo allenamento riesce a fare. Quindi sicuramente un plauso da quel punto di vista.
È molto interessante quanto difficile parlarne, perché sono davvero poche le persone che fanno blindfolded, si contano sulle dita di una mano.
E che immagino anche che quelli appunto senza guardare i blindfold siano anche più difficili, se aggiungiamo anche il fatto di trovare i glitch. L'avete citati prima, alcune speedrun usano la ricerca anche di questi glitch. In questo caso immagino che bisogna avere proprio la memoria muscolare per andarsi anche a ricordare dove sono. Hai citato prima Sekiro, quindi anche un ambiente 3D che penso sia ancora più difficile da navigare rispetto a un classico 2D, faccio un esempio tipo Super Mario, il classico Super Mario. In questo caso i glitch, al di là appunto del blindfold, ovviamente cambia, perché rompono in un certo senso il gioco, permettendo di andare più avanti. E qui le categorie sono solo con glitch o senza glitch, o cambia anche in base alla tipologia di gioco?
Ah, in realtà penso che, e su questo sono abbastanza sicuro in realtà, le speedrun blindfolded ci vanno molto cauti con i glitch, nel senso che alcune cose non vengono fatte perché sarebbero quasi impossibili da fare blindfolded.
Sì, se volete posso portare un esempio, perché io ero nella chat di Bubzia qualche giorno fa, l'abbiamo menzionato prima, stava cercando di imparare Breath of the Wild e c'è un, chiamiamolo glitch, anche se è un po' sulla linea, diciamo così, un po' sul confine, dove tu a un certo punto spari una freccia e al tempo stesso fai un passo in avanti e inizia una cutscene. In questa cutscene c'è il primo di una serie di nemici che appare, però la freccia è ancora lì, quindi mentre questo nemico fa la sua presentazione viene danneggiato dalla freccia e muore durante la cutscene. Ora, esiste un setup per farlo, perché ovviamente, come potete immaginare, è abbastanza preciso, è una serie di salti che ti allineano nella posizione giusta e poi usando il menu riesci a fare questa cosa. Ovviamente lui stava imparando a farlo bendato, e quindi in realtà ha avuto l'intelligenza di farlo in maniera completamente diversa. Ha usato una freccia che fa più danno, così anche se non era proprio preciso il colpo più o meno funzionava, ha usato un posizionamento diverso e ha usato una serie di movimenti anche con la camera eccetera per allineare il tiro, anche se non vedeva. Quindi facendo certe azioni sapeva che ogni volta che faceva quell'azione la sua visuale si alzava di un certo tot, o si spostava a sinistra o a destra di un certo tot, e quindi è riuscito a fare lo stesso glitch, ovviamente un pochino più lentamente, però ha dovuto trovare tutte queste accortezze per farlo.
È proprio un setup, un modo di quasi una scaramanzia, ma in realtà è proprio un organizzarsi in modo da poter rieseguire lo stesso tipo di situazione. Quindi molto bello, secondo me, l'attenzione particolare che c'è a questo mondo, ed è un'attenzione particolare che sto rivedendo sempre di più nei videogiochi stessi. Io ultimamente, per dirvi, ho giocato a Celeste, gioco del 2018, che ha già le impostazioni per speedrun, cioè il fatto che ti appare il timer a schermo, che ci sono tante categorie anche lì, tra il raccogliere tutto quanto, il any percent, ma c'è anche il bni percent, che devi fare tutti quanti la TB, che appunto è una parte del gioco. Quindi ci sono tante categorie diverse, ma soprattutto il gioco è preimpostato con l'ottica speedrun. È uno degli esempi, ma ne stanno venendo fuori tanti di più, ecco, ultimamente. Una delle cose che vedo, insomma, ultimamente nei giochi è l'inclusione nei giochi a livello generale di stato dell'arte, e quella di aggiungere appunto questa modalità, così come sempre di più stiamo vedendo, che ne so, la modalità fotografia quasi in tutti i giochi moderni. Adesso stiamo vedendo anche questa opzione della speedrun. Trovate che sia una cosa interessante? Trovate che sia una cosa che non permette di creare nuove categorie anche?
No, assolutamente no. In realtà è molto di aiuto alla scena delle speedrun. Prendo come esempio il gioco che sto speedrunnando al momento, che è Stray. Stray ha un timer in game che noi come speedrunner non usiamo, perché si resetta alle morti, quindi sarebbe abbastanza poco fair considerare una persona che muore 10 volte allo stesso livello di chi non muore mai e magari fa lo stesso identico tempo, perché ogni volta che muore il timer torna indietro. Però a livello di pubblico, nel server Discord dove si riunisce la community di Stray, sono arrivate tantissime persone che sono arrivate perché c'è un achievement in game che richiede di battere il gioco sotto le 2 ore, e tante persone hanno chiesto una mano, hanno chiesto come fare, hanno detto sono qui per questo achievement, quindi mi sono interessato alla cosa, e magari hanno iniziato a speedrunnare il gioco. È una pratica che si vede sempre di più nei videogiochi, e che tendenzialmente ai developer non costa tantissimo sviluppare un timer in game. Per carità, ha le sue complessità e le sue difficoltà, però aggiunge anche una fetta di popolazione interessata al gioco che può potenzialmente giocarlo, rigiocarlo e stragiocarlo, e aiutare anche a livello proprio pubblicitario il gioco, e allo stesso tempo aiuta un sacco il mondo o la nicchia di speedrun di quel gioco in particolare.
Sì, ovviamente il tempo in game è una cosa che aiuta tantissimo, e diciamo che molti developer, tu hai fatto l'esempio di Celeste, che diciamo che è l'indie di speedrunning per eccellenza, ma ce ne sono tanti altri, mi viene in mente Hollow Knight, dove gli sviluppatori stanno molto attenti alla community di speedrun, ma il pubblico italiano non è particolarmente attivo, non ci pensa magari tanto, però in realtà ormai tutti gli sviluppatori, quando fanno un gioco, tentano di farlo diventare un gioco decente da speedrun, perché anche a livello di marketing fa tantissimo, perché gli sviluppatori, quando vedono il loro gioco giocato a Games Done Quick con 120.000 persone che guardano, sono particolarmente interessati. Mi viene in mente Chicory a Colorful Tale, che nessuno si aspetterebbe magari che è un gioco da speedrun, però è una speedrun molto bella, è stato portato a Games Done Quick e i developer su tweet, magliette. C'è un mondo dietro molto grande che, ripeto, forse qua si nota di meno, però se si è nella community internazionale si nota tanto, come i developer ultimamente, chiunque spera che il suo gioco diventi un gioco da speedrun.
E poi, rispondendo all'altra domanda, questo non limita al tipo di categorie. Per esempio, Gidano ha fatto anche delle run di Demon's Souls, il nuovo, il remaster, e lì ci sono varie categorie e comunque usano il tempo di gioco.
Sì, perché proprio sta diventando sempre più importante lo streaming e mostrare il gioco e il marketing che viene fuori da questa cosa, quindi le persone che guardano e consumano prima che il gioco, consumano quello che è gratis sul gioco, quindi gli streamer, e poi appunto gli viene voglia di comprarlo. E sicuramente le speedrun è un altro modo, anche perché ci sono tantissimi speedrunner a livello mondiale e streamano anche per svariate ore, proprio perché stanno preparando il determinato gioco. Non è che accendono la telecamera solo nel momento in cui fanno il record, c'è tutta una parte di grinding dietro, di allenamento su quella che è la speedrun, quindi stiamo parlando veramente di ore e ore, da cui poi distilli il record. Parlando di nuovo di categorie, visto che Leo ha il record di The Secret of Monkey Island, notavo che tu hai il record sia della Special Edition che dell'edizione normale. Ci sono tante differenze, immagino, tra i due giochi. E vuoi parlarci? Adesso non mi ricordo benissimo la cosa, ma magari ci puoi dare una mano tu, sulle classifiche, sul fatto che sono state divise ad un certo punto e rimesse insieme?
Allora, per quanto riguarda le differenze proprio fra i giochi, essendo comunque due giochi diversi, sono su due classifiche completamente separate, e quindi cercandole su speedrun.com uno dovrebbe cercare i due giochi separatamente. Le differenze dei giochi in sé non sono tante. I primi due Monkey Island entrambi hanno avuto anche la Special Edition. Per quanto riguarda il primo Monkey Island non ci sono sostanziali differenze, se non il fatto che ci sono alcune piccole meccaniche che rendono la Special Edition un pochino più noiosa da runnare, come il fatto che il mouse viene costantemente ricentrato a schermo ad ogni transizione, e poi anche i caricamenti più lunghi. Mentre Monkey Island 2 ha già delle altre differenze, dei glitch un po' diversi. Invece per quanto riguarda la questione delle categorie, è vero, in passato nell'originale Monkey Island c'erano tre categorie sostanzialmente, che erano Any Percent, di cui abbiamo già discusso più o meno cosa vuol dire, Swordmaster Percent, che è una categoria nata per semplicemente finire un obiettivo nel gioco, e dura molto poco, ed è era un modo per allenarsi in una sezione abbastanza complicata del gioco, volendo, o anche semplicemente per iniziare a fare questa speedrun di questo gioco senza dover per forza fare l'intero gioco, che magari potrebbe essere un po' tanto per una persona che si avvicina. E poi c'era la demo, semplicemente siamo riusciti a ritrovare l'originale demo del gioco, allora abbiamo deciso di fare la speedrun fuori di quello. Per quanto riguarda Any Percent, a un certo punto la gente ha deciso di usare dei salvataggi. Ovviamente noi usiamo l'emulatore perché sarebbe molto complicato per un gioco così vecchio altrimenti. L'emulatore ti permette appunto di salvare e ricaricare. E per come funzionano gli eventi random nel gioco, se salvi e ricarichi, tendenzialmente puoi praticamente rilanciare il dado ogni volta. Quindi ogni volta che tu hai un evento che vuoi che avvenga in un certo modo, puoi tentare di portarlo nella direzione che vuoi te facendo questo giochino di salvare e ricaricare. Ovviamente a non tutte le persone è piaciuta questa cosa di usare una funzione dell'emulatore, anche se va sottolineato che anche nel gioco originale qualcosa del genere si poteva fare, e quindi c'è stata la divisione di categorie. E quindi abbiamo avuto una categoria con i salvataggi e quella senza. E poi, più avanti nell'evoluzione del gioco, si è visto che i tempi più veloci erano quei salvataggi, ma c'erano poche persone anche che avevano fatto run, e visto che c'era questa categoria con poche persone, si è deciso di mettere tutte e due le categorie in un'unica classifica e semplicemente aggiungere una variabile, che è una funzione carina che ti permette su speedrun.com appunto di aggiungere alcune variabili, alcune etichette che ti fanno capire magari quella run è stata fatta in un modo o nell'altro. E quindi in realtà adesso c'è un'unica classifica. Si può ancora vedere quali run hanno usato i salvataggi e quali no, appunto grazie a questa colonna che è stata aggiunta. Però è sempre solo la stessa classifica.
Quindi molto interessante come speedrun.com, appunto, che detiene questi titoli, abbia un po' modificato, grazie appunto al feedback della community, la propria architettura appunto per definire questa classifica. Quindi molto bello, perché va ad analizzare il singolo gioco, si vede proprio come ci sia l'attenzione su questo gioco. Prima hai parlato appunto della categoria Swordmaster, il maestro di spada, che è quel frammento del gioco che forse è la parte più difficile da fare, quindi da studiare proprio nello specifico, così come ci sono tante categorie sui singoli livelli, insomma, in tantissimi altri giochi. Ed è bello, insomma, trovare sempre categorie nuove, sempre nuovi modi per intrattenersi, perché c'è sempre tanto da esplorare, ecco, le categorie ne stanno venendo create sempre di più, quindi è bello così.
Credo che una cosa importante da menzionare a riguardo è che le categorie nascono per vari motivi. Di solito o nascono perché qualcuno, per i fatti suoi, ha deciso di fare una run con un certo set di regole e poi altra gente si è unita. E quindi, se, per chi ascolta da casa, se volete fare una speedrun di un gioco e volete inventarvi le vostre regole, assolutamente siete liberi di farlo. Ovviamente poi non inviatele su speedrun.com se non rispettano le regole giuste, però potete fare un po' quello che vi pare e magari da lì nasce una nuova categoria. Altrimenti, come l'esempio di Swordmaster Percent, e anche qui c'è il meme di aggiungere sempre il percento alla fine, però vabbè. La cosa carina è appunto la creazione di categorie che sono fatte apposta o per chi arriva e vuole iniziare a fare le speedrun, quindi magari sono categorie volendo più semplici o più corte, che non arrivano alla fine del gioco ma ne fanno magari una metà, oppure comunque sono categorie per allenamento, categorie anche semplicemente per fare sezioni diverse del gioco o farlo in modo diverso. E quindi in realtà la cosa bella delle categorie è che non solo esplorano parti diverse del gioco, ma permettono un'inclusività maggiore, perché permettono a più persone di avvicinarsi, permettono, anche se uno si stanca di giocare il gioco in un certo modo, comunque di continuare a giocare il gioco. E credo che questo sia un aspetto molto importante del speedrun, che comunque è un mondo che ho trovato essere molto inclusivo, sia a livello sociale, io mi sono trovato per esempio molto bene, ma sia anche a livello meccanico di come è strutturato.
Sì, lo trovo molto interessante perché magari guardando le speedrun da non professionista, diciamo, può sembrare effettivamente uno scalino troppo alto guardando i professionisti che fanno tutte queste che fanno le speedrun appunto anche in pochi secondi di zone che magari giocando un gioco normalmente ci si metterebbe molto di più. E il fatto che ci sia, come dicevi tu, un entry level per i principianti, chi si vuole iniziare al mondo delle speedrun, sia molto molto interessante. Io però volevo ritornare un attimo sulla, come hai detto tu, sul se si vuole creare delle regole personalizzate e fare una speedrun in quel modo lo si può fare, basta che poi per caricarlo segua delle regole. In questo caso il passaggio successivo, ovvero il passaggio dal, diciamo, creare una categoria particolare per essere accettata nel mondo ufficiale delle speedrun, c'è qualche passaggio bisogna fare richiesta o va a furor di popolo, diciamo, quando tutti quanti o comunque una grossa parte della community comincia a fare la stessa tipologia?
Allora, in pratica quello che succede solitamente è che la community del gioco decide, magari viene fatto sul server della community un pool, una votazione se inserire una determinata categoria oppure no, se riceve un numero ingente di consensi. Partiamo dal presupposto che speedrun.com non decide nulla da solo, è sempre tutto in mano ai moderatori del gioco, per cui loro possono modificare le categorie, decidere assolutamente autonomamente tutto rispetto al gioco della propria community, per cui si fa sempre riferimento alla volontà dei moderatori che di specchio riflettono la volontà della community.
Quindi sì, comunque non c'è una cosa centrale, c'è una cosa centralizzata nel senso che il sito è abbastanza centralizzato ultimamente. Avevamo parlato la volta scorsa che c'erano diversi siti che accumulavano questi record. Adesso si è voluto, insomma, creare una community unita, ma che è formata a sua volta di tantissime community. E vi vedo molto attivi su Discord proprio perché ci sono Discord per ciascun singolo gioco per la categoria speedrun. E quindi molto bello perché c'è sempre questo senso di community che andremo ad esplorare anche in altri episodi. Giusto per citare un altro dei record che a me è piaciuto tantissimo, per vedere proprio la differenza abissale che c'è, è quello di Portal, il primo Portal che può essere finito in tre categorie diverse, poi ci sono anche altre sottocategorie, ma oltre ad esserci la glitchless, appunto, che è quella senza glitch, ci sono due categorie diverse di glitch, quelle inbounds e quelle out of bounds, quindi col fatto che puoi uscire letteralmente dal mondo di gioco per poter saltare delle aree, che è abbastanza ironico perché Portal si basa proprio sul fatto che puoi trasferirti da una parte all'altra del mondo, e c'è un cambio, il record appunto di 5 minuti, quasi 6, e mentre l'altro è di 8 minuti, quindi vedete 3 minuti di differenza per una determinata tipologia, mentre a glitchless siamo ancora più in alto, siamo più o meno a un quarto d'ora, comunque super veloci rispetto a quello che un comune mortale può fare con Portal. Però è molto bello vedere, insomma, come ci sia una differenza abissale tra queste categorie e come non abbiano messo un any percent, perché probabilmente in quella community specifica l'inbounds ha un certo grado di glitch, ma non troppo, insomma, da poter proprio uscire anche dal gioco stesso. Ecco. C'è anche una questione di autenticità del gioco che secondo me abbiamo citato prima brevemente e rimane anche qua, il fatto che c'è una corrente del vale tutto sempre e comunque dell'any percent a qualunque costo, e dall'altra qualcuno che è leggermente più purista, che poi le sfaccettature, insomma, di questo aspetto sono il cerchiamo di essere più fedeli all'originale, quindi all'arcade perfect, al modalità, insomma, con cui è creato il gioco e a quello che ti permette di fare. Insomma, sono due correnti, non c'è una giusta e una sbagliata, secondo me semplicemente sono due correnti diverse che entrambe sono incluse ed è giusto includerle, ecco.
Io consiglio assolutamente di guardare tutte e tre le categorie di Portal, perché è una di quelle speedrun che se la guardi è quasi da mal di testa e ti chiedi come sia possibile che qualcuno sia così veloce con il mouse, perché è anche così preciso, perché si vede la telecamera girare da destra a sinistra, alto in basso in frazioni di secondo, e sono davvero incredibili. Per quanto riguarda appunto inbound, outbound, la differenza principale è che in una si fanno i puzzle, quindi sì, appunto tiene il core del gioco intatto, mentre nell'altra si esce fuori dai confini, e quindi è semplicemente davvero andare alla fine del gioco. Comunque, assolutamente, Portal è una di quelle speedrun da movimento entrate nella storia, anche perché è un gioco importantissimo, e consiglio la visione a chiunque di quelle speedrun. C'è anche un runner italiano abbastanza bravo, da Zid.
Ecco, quindi non avete più scuse per non andare a recuperare almeno una speedrun, perché come avete sentito da questo episodio ce ne sono veramente per tutti i gusti, dalle più semplici alle più complicate, alle più fantasiose, quindi davvero per qualsiasi anche tipo di gioco. Quindi come avrete sentito in questo episodio e anche in quello precedente, potete comunque avvicinarvi sempre di più al mondo delle speedrun, che come abbiamo visto è una community molto vasta e molto inclusiva.
Quindi direi che per oggi è tutto, ci vediamo e ci ascoltiamo soprattutto al prossimo episodio. Se volete recuperare tutti gli episodi di Giochi Veloci, li trovate sul nostro archivio, ci sarà un posto per trovare tutte e cinque le puntate. Comunque trovate tutto quanto su enciclopediadevideogiochi.it.
Noi ringraziamo gli ospiti che hanno partecipato a questo secondo episodio, grazie Gidano, Kurasa e Leo, grazie per aver partecipato.
Grazie a voi.
Grazie mille a voi.
Assolutamente, è stato molto carino.
Non ci rimane altro da fare che darci appuntamento alla prossima volta. Ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Yuga.
Io sono Ace.
Io sono Gidano.
Io ero Kurasa.
E io sono Leo Liz.
Namaste and be brave.